Un caro saluto a tutti gli amici presenti, agli ospiti che hanno accolto questo invito. Siamo molto lieti della vostra partecipazione. Diamo avvio allora all'ultimo incontro di questo ciclo dedicato quest'anno al Coelet. E prima di affidare questa ultima relazione al professor Don Carlo Rusconi, che ringraziamo sin da ora per essere qua, diamo avvio, come le altre sere pomeriggi, con un momento musicale. Come ricordavo, questi momenti musicali sono curati in particolare da Giovanni Cantarini, che è esperto in canto gregoriano e nel repertorio barocco e in particolare nella musica sacra, lavora, opera a livello internazionale, proviene dalla Scuola Cantorum di Basilea, dove si è formato e ancora collabora con questa istituzione. Insieme a lui ad accompagnarlo questa sera al clavicembalo Pietro Ceccarelli. A loro un grazie, un benvenuto e con piacere ci mettiamo in ascolto.
Ecco, prima di cominciare il solito brevissimo excursus nella musica barocca, questa sera abbiamo come ospiti due compositori sempre della scuola romana, i cui temi in qualche modo rispecchiano quelli o si avvicinano a quelli del Coelet, sono da esso ispirati. Il primo brano che ascolterete è di Domenico Mazzocchi, proviene dalle sue Musiche sacre e morali stampate a Roma nel 1640. È un sonetto che porta un titolo molto indicativo: da tutti gli orologi si cava moralità. Il testo è molto interessante, ve lo leggo perché non so se durante la mia esecuzione si capiranno tutte le parole, ma così dovrebbe essere. Misura altri il girar di quello altero, che nell'oblio ravvolve ogni grand'opra, con più rote dentate, onde lo scopra del fasto uman divorator severo. Si parla del tempo, misurato in vari modi. Ecco, tuttavia, conclude il sonetto, che gli orologi che misurano il tempo con l'acqua che stilla fra due vetri, è forse il più adatto a mostrare che cos'è la vita umana, dicendo: poiché mentre si stilla accenna intanto che la vita mortal tutta dolore misurar non la deve altro che il pianto. Il fine è evidentemente positivo, ma rientra appunto in questa meditazione sulla fugacità delle cose umane. Il secondo brano invece è un sonetto niente meno che di Petrarca, musicato questa volta da un tedesco però attivo sempre a Roma, Giovanni Girolamo Kapsberger. Kapsberger, detto anche il tedesco della tiorba, perché era un tiorbista, famoso per le sue esecuzioni virtuosistiche. Invece questo è Io vo piangendo i miei passati tempi, sonetto in cui Petrarca invece porta il suo pessimismo esistenziale verso uno scorcio di serenità finale e di affidamento fiducioso a Dio, però sempre passando attraverso tutta quella serie di antinomie che l'esistenza mortale comporta. Ecco, e lo stile dei due brani è indicativamente diverso. Quello di Mazzocchi, il primo che sentirete, è un recitativo, che soltanto a tratti è mosso da dei finali ariosi. Il sonetto di Kapsberger invece è tutto basato sul virtuosismo vocale, ci sono delle parole chiave sottolineate da lunghi melismi. Speriamo di essere all'altezza del repertorio, vi auguro buon ascolto.
Thank you. quando lo incontrerò. E da quando avevo 15 anni c'ho la voce del vecchio.
separata la vita dalla sacerdozia. Tremendo. Ho già cominciato l'umanesimo, ho già cominciato una roba impressionante. Cioè la speranza è qui. Lui è qua.
Ringraziamo davvero di cuore Giovanni Cantarini per questo splendido servizio che ci ha fornito in questi, ci ha offerto in questi giorni, e con lui anche Pietro Ceccarelli. Grazie. Diamo avvio allora a questo quarto ed ultimo incontro. E vorremmo tentare anche questa sera con Don Carlo, se possibile, di fare un po' sintesi, essendo l'ultimo incontro. Non sarà facile, perché abbiamo visto che il Coelet è un libro bello, affascinante, ma anche molto complesso e sfuggente. Coelet e Giobbe sono stati paragonati dai padri a delle anguille: più si afferrano e più sfuggono di mano, no? E in effetti sono testi difficili da cogliere in tutta la loro portata. Chi ha avuto la pazienza poi di seguire questi quattro appuntamenti, questi tre precedenti, ma con diversi incontri, non solo cinque relatori in sostanza, avrà potuto sicuramente cogliere tanti spunti e tante suggestioni, però anche punti di vista anche considerevolmente diversi, addirittura anche sui termini chiave, no, del Coelho ci sono stati riferimenti e puntualizzazioni differenti. E tuttavia Don Carlo ci insegna che la filologia è una scienza abbastanza esatta, e allora è importante ripartire forse anche da questo, e certamente però non stare solo ai termini, ma fare un'ermeneutica del testo nel suo insieme. E non faccio quindi la sintesi, diciamo di così, degli interventi precedenti, anche perché do un po' per scontato che gran parte di voi abbiano seguito e quindi conoscono un po' il cammino fatto. Abbiamo visto diversi elementi: l'elemento strutturale, le influenze culturali, la sfida filosofica, la teologia del Coelet attraverso soprattutto l'intervento di Luca Mazzinghi, molto rigoroso, molto puntuale, sugli aspetti proprio costitutivi del testo, almeno i nuclei più importanti sotto il profilo teologico. E poi ieri, in questo dialogo tra Gabriella Caramore e Paolo De Benedetti, la risonanza più ebraica del Coelet, i problemi aperti, le domande aperte, e soprattutto, diciamo così, il fatto che, lo ha ricordato più volte De Benedetti, secondo lui il Coelet è una sorta di porta d'ingresso, ma anche potrebbe essere una porta di uscita, non solo per la Bibbia, ma anche nel rapporto con Dio in senso più generale, no? Quindi un testo che può attrarre o viceversa può anche allontanare. Ecco, oggi con Don Carlo, potremmo dire così, torniamo all'origine, torniamo alla vanità delle vanità, torniamo a riconsiderare questo termine chiave dell'Evel. È stato detto soffio, scia, desiderio e tante altre cose, vediamo un po' meglio. Ma a partire da questo proviamo anche a vedere più attentamente la sfida dal punto di vista più complessivo del testo. Abbiamo indicato come sottotitolo paradosso, scandalo e profezia della parola del Coelet. sono parole, sono termini molto impegnativi. Proviamo almeno, se possibile, a fare luce su alcuni di questi. Ringraziamo di cuore Don Carlo per essere qui con noi e ad offrirci questo contributo di conclusione e di sintesi. Per chi non conosce il professor Don Carlo Rusconi, molto sinteticamente ricordo che si è formato al Pontificio Istituto Biblico, ha soprattutto perfezionato l'ambito linguistico, è anche autore di alcuni strumenti importanti, il vocabolario di greco biblico, oltre che di numerose pubblicazioni di testi biblici. Tra gli ultimi scritti da Rusconi segnalo in particolare questo testo che è stato pubblicato nella collana dell'Istituto di Scienze Religiose, pubblicato dall'editore Pazzini, dedicato a Giovanni, le nozze dell'agnello, la metafora delle nozze in San Giovanni. E Don Carlo, oltre ad essere docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli, insegna anche in diverse istituzioni accademiche straniere, in particolare in Messico e in Spagna. Grazie e buon lavoro.
La precisazione che ha fatto il professor Dantini è necessaria, cioè io non faccio l'esegeta. Il mio mestiere è studiare le lingue bibliche ed è la ragione per cui nella impostazione di quello che vi dirò seguirò tre movimenti fondamentali. Il primo, sperando di risultare chiaro e non troppo noioso, affronterò i vocaboli attinenti all'argomento. Nel secondo, prenderò in considerazione rapidamente il tema come è proposto nella Bibbia ebraica al di fuori del libro del Qohelet. Il terzo, esaminerò come il Qohelet stesso svolge l'argomento. A noi il libro del Qohelet, come sapete, è pervenuto in lingua ebraica e osserveremo che alla parola italiana vanità, con cui normalmente viene tradotto, si danno nell'ebraico antico testamentario quattro termini corrispondenti. Il primo termine è aven. Si tratta di un sostantivo dalla radice Aleph Vav Nun, che è attestata nei significati di essere stanco, spossato, e si riscontra anche in un sostantivo arabo che significa stanchezza, oppure guaio, fastidio, molestia, oppure dolore, pena, afflizione. Il sostantivo aven si incontra nella Bibbia ebraica nelle accezioni di inanità, vacuità, falsità, oppure inanità etica, improbità, nequizia, iniquità, e anche di sfortuna, calamità, tribolazione. Il secondo termine è elil. Si tratta di un aggettivo frequentemente usato come sostantivo astratto, sulla base della radice Aleph Lamed Lamed, e attestata nei significati di essere debole, essere insufficiente. Si riscontra anche in arabo nell'accezione di fallire, mancare, essere insufficiente, venir meno. Come aggettivo nell'ebraico biblico lo si incontra nell'accezione di inane, vacuo, vano, sostantivato astratto, nella forma femminile normalmente, all'accezione di vacuità, inanità, vanità. Il terzo termine è il nostro, Hevel. Il termine è connesso con la radice He, Bet, Lamed, i cui significati più frequenti sono essere reso vano, seguire idee vane, inconsistenti, confidare in vano, pensare, insegnare cose vane. Mentre gli altri due termini sono dei deverbativi, cioè prima c'è il verbo, e da quello deriva il sostantivo o l'aggettivo che abbiamo visto, questo sostantivo è un sostantivo primario. Il verbo che ne deriva, Haval, è un verbo denominativo, cioè deriva, e quindi porta con sé il significato primitivo del nome. Nell'ebraico biblico il termine è attestato nell'accezione di aura, alito leggero, oppure cosa vana, inane, fragile. Come genitivo di qualità, vano, futile, fugace. È anche impiegato per indicare, notate, il culto vano, idolatrico. Questa cosa è abbastanza di rilievo, soprattutto leggendo Qohelet. Il quarto termine è shav, dalla radice shin, alef, vav, e si tratta di un deverbativo i cui significati oscillano fra essere dannoso, funesto, essere impuro, sudicio, brutto, essere disdicevole, sconveniente, indecente. Questa identica base si riscontra anche in un sostantivo etiopico che significa bassezza, ignobilità, meschinità. Nell'ebraico biblico si può incontrarlo nei significati di inanità, vanità, oppure di inganno, menzogna, iniquità, pravità, sventura, disgrazia, rovina. Avverbialmente la shav indica invano, senza ragione o senza scopo. Quanto all'uso, noteremo che Aven è attestato sia nei libri storici che in quelli profetici ed in quelli sapienziali, mai tuttavia nel libro del Qohelet di cui ci occupiamo. Elil è attestato pure, ma con frequenza molto minore rispetto all'altro, nei libri storici e profetici e sapienziali, ma anche questo non compare nel Qohelet. Ewel è anche attestato nei libri sia storici che profetici che sapienziali, ma comunque molto meno dei due precedenti, mentre in Qohelet è attestato in 30 versetti, talora fino a 5 volte nell'identico versetto, per un totale di 38 ricorrenze. Vale a dire che la maggior parte delle attestazioni del termine Ewel si trova appunto nel libro del Qohelet, in tutta quanta la Bibbia. Il quarto termine, Shav, meno di Aven ma più di Elil, è attestato negli scritti sia storici che profetici che sapienziali, mai però nel libro del Qohelet. Osserviamo quindi che dei quattro termini di cui la lingua ebraica dispone per indicare la vanità, l'autore del libro del Qohelet ne ha scelto uno ed usa sempre ed esclusivamente quello, ed è da rilevare che la scelta è di un vocabolo la cui accezione di vanità, appunto, è per così dire pura. E il sottofondo di questa parola, il cui significato concreto materiale è quello del soffio, dell'aria che scivola via, che scorre fugacemente senza lasciare traccia, vedremo in seguito che questo significato è dal Qohelet sottolineato, rimarcato e qualche volta reduplicato. Nel testo greco della versione dei 70, l'ebraico Ewel è costantemente tradotto con la parola Mataiotes, che nella lingua biblica al di fuori della lingua biblica è attestata nelle accezioni di vanità, inutilità, stoltezza. Si tratta dell'astratto derivato dall'aggettivo mataios, che può significare vano, inutile, sciocco, stolto, sconsiderato, insensato, insolente, offensivo, oltraggioso, eccetera. La base lessicale è quella del sostantivo mate, che significa cosa vana, sciocca, unitamente al verbo matao, esito, mi dilungo, perdo tempo, eccetera, è supponibile che si debba rivendicare l'intero complesso radicale, cioè sostantivo, verbo, eccetera, eccetera, alla base da cui anche l'accadico matum, essere da meno, fallire. Secondo elemento. Nell'uso biblico il termine vanità è normalmente in relazione con ciò che è vano ed inutile e che pertanto non merita stima né apprezzamento, in quanto inadeguato, notate questo elemento particolare perché in Qohelet è molto sottolineato, a realizzare i desideri del cuore umano. Penso che abbiate sentito che invita a godere i piaceri della giovinezza, a mangiare, bere, eccetera, eccetera, e poi dice, ma questo è vano. Ci siamo? Ecco. Allora, ciò che è vano è solo apparenza. Oggi c'è, domani scompare, fluttua per un istante, per poi immediatamente svanire. Si potrebbe forse accostare questa idea alla illusorietà connessa al concetto biblico di vanità, ad un bellissimo testo di Montale che nella sua prima parte recita: forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Dopo prosegue il testo, ma non dilunghiamoci. Ciò che concede all'uomo un'illusione di stabilità e di realizzazione è la vanità. E nella varietà della terminologia biblica che ho esaminato sopra, la parola aven, pur avendo la sua accezione generale già vista, è usata in particolare per designare, notate, l'idolatria e gli idoli stessi. Così, ad esempio, Samuele, rimproverando a Saul la sua disobbedienza a Dio, dice: sì, peccato di divinazione è la ribellione, e vanità, aven, e idoli, terafim, l'ostinazione, perché hai rigettato la parola del Signore, eccetera. Invece la parola elil è piuttosto impiegata per designare ciò che è in sé inutile, inefficace in ordine al desiderio, all'aspettativa dell'uomo. Si può per esempio riprendere quanto si trova in Giobbe a proposito dei consiglieri astratti e chiacchieroni. E non di meno voi macchinate frodi, medici di inutilità, elil, dove evidentemente elil è un genitivo qualificativo, no? Medici di inutilità siete tutti voi. La parola vista come quarta, shav, indica invece la vanità come mancanza di esito o come mancanza di scopo. Classico è il Salmo 127: se il Signore non costruisce la casa, invano, shav, nel testo ebraico, si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano, di nuovo shav, veglia la sentinella. La parola evel, quella che più dappresso ci interessa, sta a designare ciò che è vano perché è un soffio, l'alito di un istante. Così si esprime ad esempio Geremia: ancora si consumavano i nostri occhi in cerca di un vano soccorso, letteralmente, verso il soccorso di un soffio. E abbiamo Havel in questo punto qui, no? Qualche volta mi sentite pronunciare Havel, qualche volta mi sentite pronunciare Havel, ma questo è un problema dell'ebraico, no? Perché a seconda della posizione in cui la parola si trova ha una vocalizzazione diversa. Esemplifico: libro si dice sefer, bene? Però se devo dire i libri del profeta, notate la parola, si dice sifre annavi. Vedete che cambia tutte quante le vocali, no? Ecco. Per cui non vi meravigliate se cambio la vocalizzazione, perché dipende da com'è la parola nel contesto. Il modo concreto di pensare, potremmo addirittura dire di filosofare, degli israeliti, stabilisce una classificazione della realtà che vede da un lato le cose vane, compreso il peccato, cioè quelle che non hanno consistenza, che ultimamente, notate, non sono reali. Dall'altro lato, ciò che invece è consistente e reale è il bene, perché in se stesso partecipa dell'essere. So bene che molto spesso si sente dire, da parte dei deellenizzatori del pensiero cristiano, che il popolo ebreo non aveva una vera metafisica. Non sono d'accordo. Una metafisica ebraica esiste ed è ben consistente, anche se espressa in maniere differenti da quella occidentale, che ha mutuato procedimenti e lessico dalla grecità. La differenza del modo di esprimerla non è sufficiente a negare una oggettiva capacità metafisica nell'ebraismo. E la considerazione che ho proposto appena adesso, secondo me, lo dimostra. Bene, affrontando adesso il concetto di vanità in Qohelet, noteremo che l'esordio dell'intero libro, dopo la titolazione, consiste in una sorta di dichiarazione del tema dell'opera stessa. Vanità delle vanità, dice Qohelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Probabilmente non è possibile tradurre meglio, dato che in italiano la parola vanità è identica sia al singolare che al plurale. Non così nell'ebraico, che recita Havel Havalim, vedete che c'è il plurale la seconda volta, a Marco Elet, Haval Havalim, Vekol Evel. Vabbè, questo qui l'ho già spiegato. Havalim è la forma plurale e Havel è la forma reggente il genitivo di Evel. Normalmente il plurale di un termine astratto sta in ebraico, ma non solo, ad indicare cose, vicende, azioni caratterizzate come condividenti e manifestanti quel concetto. Ad esempio, in greco la parola dynamis significa al singolare potenza, eccetera. Al plurale, dynameis, indica normalmente azioni in cui la potenza si manifesta. Similmente in ebraico, per esempio, geura significa forza, oppure valore, coraggio, mentre il plurale, geurot, sta ad indicare opere poderose, gesta di valore. Nel nostro caso, dunque, potremmo tradurre legittimamente vanità di cose vane. Esistono peraltro anche la possibilità, esiste anche la possibilità che il singolare di un sostantivo o di un aggettivo seguito dal genitivo plurale dello stesso abbia il senso di un'idea, concetto o cosa espressa al massimo grado possibile. Potremmo dire una sorta di superlativo. In questo caso l'espressione Havel Havalim, anziché vanità delle vanità, potremmo legittimamente tradurla con vanità assoluta, o altre espressioni più o meno equivalenti. A queste prime parole, quale che ne sia la traduzione più corretta, quantunque a me paia che l'ipotesi dell'uso del plurale per il concreto sia da preferire, segue in primo luogo una dichiarazione della inutilità, vanità della fatica umana, considerata in connessione ad una constatazione dell'ininterrotto replicarsi dei fenomeni naturali, il sole, i venti, i fiumi, eccetera, in una sorta di, almeno apparente, sottolineo, assunzione della prospettiva ciclica del tempo, caratteristica delle cosmologie e cronologie di tutte le religioni extrabibliche. Di seguito poi l'autore, quasi ad emanciparsi da questa inanità di ogni realtà, dichiara di aver ricercato la sapienza, la conoscenza, per concludere tuttavia che anche questa fatica è inutile. Un rincorrere il vento, perché molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Circa l'espressione rincorrere il vento, che incontriamo qui, ma anche più di una volta ancora altrove nel Qohelet, noteremo che si tratta di una resa non letterale dell'ebraico, ma di una traduzione che risente di un influsso piuttosto greco. In realtà, per stare alla lettera dell'ebraico, si dovrebbe tradurre probabilmente desiderio di vento, o forse pascersi di vento. Vabbè, altrove fatica, occupazione, divento. Vabbè, queste possibili variazioni di traduzione sono indubbiamente più coerenti all'indole affatto concreta dell'espressività ebraica. Segue nel secondo capitolo una dichiarazione della vanità dei piaceri, però notate, dopo che ha invitato a goderne, delle ricchezze, del lavoro, eccetera, cui tien dietro una constatazione perlomeno singolare, data la mentalità ebraica nel merito. Si afferma infatti il saggio agli occhi di fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Eppure io so che un'unica sorte è riservata ad entrambi. Una conclusione del genere contraddice la concezione che ripetutamente si trova affermata nella scrittura, secondo cui il saggio, cioè l'uomo che conosce, ricorda e pratica la legge, ha buona sorte, perché è benedetto da Dio nella propria persona e nei beni che possiede. Lo stolto, al contrario, cioè colui che si allontana dalla legge, ha sorte cattiva perché è privo di benedizione divina. Su questo fatto occorre soffermarsi, in quanto è rivelativo della mentalità dell'autore. In realtà, come probabilmente altri prima di me hanno già detto, siamo di fronte a uno scritto composto verosimilmente intorno al III secolo avanti Cristo, cioè in un'epoca successiva all'esilio babilonese, un'epoca in cui Israele, pur in gran parte rimpatriato, è tuttavia oggetto di vessazioni e di persecuzioni per quanto i suoi sacerdoti e soprattutto i saggi siano impegnati nella continua e decisa promozione della legge e della sua osservanza. Questo fatto nega praticamente la concezione tradizionale circa la benedizione divina sul saggio e sul pio, perché se questi che osservano la legge, eccetera, eccetera, sono maltrattati, vessati, oppressi, eccetera, eccetera, vuol dire che quella concezione lì non funziona più, semmai ha funzionato. Un altro testo che affronta questo problema, come sapete e come probabilmente vi hanno già detto in questi giorni, è il libro di Giobbe, da datarsi con verosimiglianza agli inizi del V secolo avanti Cristo, in cui il dialogo fra il protagonista ed i suoi interlocutori demolisce pezzo per pezzo la dottrina tradizionale circa la retribuzione divina. Forse questa demolizione, qui vedo delle facce delle persone con cui abbiamo studiato insieme il libro di Giobbe, probabilmente se lo ricordano, forse questa demolizione non è lo scopo principale di Giobbe, ma serve piuttosto come succedanea ad un'altra tematica che in questo momento lasciamo perdere perché non ci interessa direttamente. Probabilmente sia l'atteggiamento di Giobbe che quello del Coelet hanno sullo sfondo il secondo Isaia, in particolare 550-538 verosimilmente, in particolare l'ultimo carme del servo del Signore, che viene descritto come, notate, servo del Signore, come disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Con una sensibilità meno drammatica ed in fondo pessimisticamente ironica, almeno all'apparenza, l'autore di Coelet è su posizioni analoghe a quelle dell'autore di Giobbe. Egli, come i suoi lettori e ascoltatori, ha la consapevolezza che non esiste realtà creata capace di saziare il cuore dell'uomo e che simmetricamente povertà e tribolazione non sono segni dell'abbandono da parte di Dio. Questo secondo dato, tuttavia, è molto meno sottolineato in Coelet che altrove. È il primo, quello più attentamente e organicamente proposto, vale a dire l'insufficienza di qualsiasi realtà a soddisfare il desiderio di felicità che, come un rovello costante, caratterizza l'uomo. Sulla sorta del confronto con il libro di Giobbe e della sua conclusione, in cui il tormento del protagonista è placato solo dall'incontro con Dio, è ben vero che alla fine del libro di Giobbe si dice che Dio benedisse Giobbe restituendogli i beni che aveva prima. Ma la consolazione a Giobbe non deriva da quello, deriva dall'aver incontrato il Signore, che è una cosa un po' diversa. Quindi il problema della eventuale benedizione divina come retribuzione per la bontà di una persona è comunque fatto fuori, anche se alla fine è ripreso in quella maniera. Questo dato, tuttavia, è molto... sulla scorta, dicevo, del confronto con il libro di Giobbe, mi pare commentare in maniera adeguata le considerazioni di Coelet circa la vanità della ricerca umana, mi paiono commentarle bene le parole di Sant'Agostino. Ci hai fatto per te, Signore, ed il nostro cuore è inquieto finché non trovi riposo in te. Dove, pur senza la chiarezza e perspicuità di Agostino, il Coelet raggiunge il vertice della sua, diciamo così, prospettiva metafisica, è nel capitolo terzo, che si apre con una lunga considerazione circa il tempo appropriato per ogni faccenda sotto il cielo. Una sezione che a noi riminesi, almeno credo, dovrebbe essere particolarmente familiare, perché da essa è tratto il motto malatestiano, più volte scritto nel nostro Duomo: tempus tacendi, tempus loquendi, het lachashot, het ledaber. Dopo il lungo elenco dei tempi differenti, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per la guerra, un tempo per la pace, eccetera, eccetera, Coelet afferma: egli, Dio, ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo, vi prego di notare le parole, ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano comprendere l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. La traduzione di questo versetto che ho fornito è quella ufficiale della CEI. Non voglio pedantizzare analizzandola per intero. Vorrei però perlomeno rivedere la seconda delle proposizioni che contiene, dove la traduzione ufficiale recita: ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore. La versione greca dei 70 rende «caige sin ton aiona edoken en cardia auton». C'è una svista del traduttore dei 70, perché traduce un chet, preposizione ebraica del complemento oggetto, con sin, bene, che però può essere inteso avverbialmente, come unitamente, eccetera, quindi la cosa ci interessa relativamente. Ma la questione principale sta nel fatto che il testo, tanto nella sua formulazione ebraica quanto nella traduzione greca, non ha l'idea della nozione. La parola corrispondente ha messo in loro la nozione dell'eternità. Non c'è nozione. Ha messo in loro l'eternità, che è una cosina un po' diversa dalla nozione di eternità. È pacifico che il termine ebraico kolam, del testo ebraico, come aion, del testo della traduzione greca, hanno un significato diverso dal termine italiano eternità, almeno in parte diverso dal termine italiano eternità, e anche in buona misura diverso dal latino eternitas. È però altrettanto pacifico che i due termini propongono nel testo una contrapposizione fra chet, che indica il tempo puntuale, il momento esatto, che normalmente i 70 traducono con kairos, momento preciso, bene, e il termine kolam, che normalmente significa tempo remoto, lungo, incalcolabile. Da questo è stato assunto come più o meno eternità. Allora, se noi abbiamo da una parte un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo eccetera eccetera, abbiamo sempre il verbo, il sostantivo ket, cioè momento preciso, punto. Quando arriva qua in fondo, usa il termine kolam, evidentemente li usa in contrapposizione, per esprimere due concetti completamente diversi. Questa questione, io vorrei che noi la notassimo, perché se non arriviamo a fondo di questa, riusciamo a non capire il senso della vanità in Kohelet. Allora, se noi consideriamo questo passo, ha posto Natan nel loro cuore, Belibam, et Kolam, la eternità, bene, proviamo a connettere questo passo qui con un passo che come epoca di composizione è di poco anteriore, cioè con Genesi 1:1-2:4a, cioè il primo racconto della creazione, se ricordate, quello diviso in 6 giorni più uno, con le 10 parole che danno esistenza alle diverse creature, eccetera. Bene, allora, al versetto 26 si dice che Dio fece l'uomo nell'immagine e come somiglianza sua. Notatelo questo fatto qui. E poi è ribadito in Genesi 1:27, quando dice Dio creò l'uomo nella sua immagine, nell'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, eccetera. Bene, a rigore dunque, porre, stabilire da parte di Dio l'eternità nel cuore dell'uomo, e si rammenti che il cuore nella Bibbia non è la sede dei sentimenti, è il centro della vita, il luogo dei pensieri, eccetera. Bene. Dunque, allora, nell'autocoscienza, per così dire, nel centro propulsore della vita dell'uomo, Dio ha posto l'eternità. L'eternità come qualità dell'essere divino. Non è l'ispirazione di una nozione, ma la definizione fondativa della identità umana, come destinata all'eternità stessa, perché è destinata a realizzare sé come perfetta immagine di Dio. Adesso vediamo di mostrare come nel passo di apertura del libro della Genesi si mostri con una perspicuità indiscutibile che il senso, la direzione, il contenuto della storia umana sia appunto l'assimilazione dell'uomo a Dio come immagine di Lui. In Genesi 1:26 si afferma: facciamo l'uomo nella nostra immagine, come nostra somiglianza. È un primo concetto. L'uomo consiste come immagine di Dio. Di seguito, nel medesimo versetto, si dice così che domini sui pesci. Nelle traduzioni noi abbiamo e domini. Come traduzione non va bene, perché ci sono due volitivi in sequenza e due volitivi in ebraico in sequenza l'uno rispetto all'altro indicano che il secondo o è consecutivo o è finale rispetto al primo. Quindi non si può tradurre facciamo l'uomo e domini, no. Facciamo l'uomo perché o così che o affinché domini su. Gli uccelli del cielo, i pesci del mare, eccetera, eccetera. Ci sono due affermazioni chiare. L'uomo immagine di Dio, come conseguenza l'uomo signore del cosmo. In Genesi 1:27 si afferma Dio creò l'uomo nella propria immagine, nell'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dove abbiamo ripresa l'idea dell'uomo immagine di Dio, concetto A per intenderci. E maschio e femmina indica storia, divenire. Quindi abbiamo un terzo concetto, diciamo, nel primo versetto avevamo A, B come concetti, nel secondo abbiamo A, C. Bene? Infine, in Genesi 1,28 si dice: siate fecondi così da moltiplicarvi, di nuovo il discorso che dicevo prima sui volitivi, per riempire la terra, soggiogarla, eccetera. Vale a dire che si riprende la caratterizzazione sessuale storica dell'uomo, concetto C, il divenire dell'uomo, ci siamo? E lo si mette in relazione con il concetto A, cioè l'essere immagine di Dio. Bene? A ben guardare è perfettamente coerente, in quanto se l'uomo è immagine di Dio e pertanto è destinato ad essere signore del cosmo, ma è immagine di Dio nel suo divenire, maschio e femmina, siate fecondi, evidentemente la signoria umana sul cosmo si realizza nel divenire l'uomo da singolo umanità. Penso di aver dimostrato, spero esaurientemente, in un libro che ho scritto tempo fa, che è intitolato Nell'immagine di Lui. Ciò che qui mi sta a cuore riprendere è che lo statuto di fondazione dell'uomo è la sua natura di creatura destinata a compiere in sé l'immagine di Dio, a compiere sé come immagine di Dio, cioè che la cosa, anche se la cosa può risultare ardua al nostro pensiero, l'uomo è costituito per compiere nel divenire l'essere in sé eterno. Conferma questa conclusione un'affermazione del libro veterotestamentario più recente, il libro della Sapienza, di cui ci si occupò in questa medesima sede alcuni anni addietro, mi pare, in cui con modalità di pensiero più matura e piena si dichiara: Dio creò l'uomo per l'incorruttibilità, ad immagine della propria eternità lo fece. Siamo ora in grado di comprendere meglio l'affermazione da cui siamo partiti e che rende ragione del pensiero di Coelet circa la vanità. Se l'uomo è fondato come immagine di Dio, se Dio pose, costituì l'eternità nel suo cuore, cioè nel fondamento del suo essere e della sua vita, l'unica realtà che possa specularmente e definitivamente descrivere e configurare l'uomo è Dio, e conseguentemente l'uomo può intendere e realizzare se stesso solo stando davanti a Dio. In questo modo è descritto il dinamismo unico e vero del pensare, amare, ricercare, agire, cioè del divenire e realizzarsi dell'uomo. Occorre aver presente questo per comprendere adeguatamente quale sia l'idea di vanità in Coelet. Il dinamismo che, parlando in qualche modo grecamente, possiamo definire ontologico dell'uomo, è quello della sua approssimazione a Dio, in quanto Dio è dell'uomo la verità originaria, genetica e conclusiva. Le stesse prescrizioni morali della legge, la Torah, contengono, sono prescrizioni di imitazione di Dio, prima che precetti morali. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Questo è il fondamento del rispetto del sabato, cioè il rispetto del sabato è proposto come imitazione di Dio. Quando dà le leggi sugli schiavi, dice, perché anche voi siete stati schiavi, ma il Signore Dio vi ha liberato, eccetera, eccetera. Quindi anche qui, imitazione di Dio. Va bene? Da questo, che è il libro dell'Esodo e del Deuteronomio, potete arrivare fino al Nuovo Testamento, quando Gesù dice: siate dunque perfetti come perfetti il Padre vostro celeste. E Luca riprende la medesima, questo è Matteo, Luca riprende la medesima cosa quando dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Ci siamo? Il che vuol dire che il principio della morale è il permanere dell'uomo nella contemplazione di Dio e quindi nella imitazione di Dio. Al punto che, se voi leggete con attenzione le due formulazioni fondamentali del Decalogo nel Deuteronomio e nell'Esodo, vi accorgete chiaramente che la prescrizione morale non è prima di tutto una prescrizione morale. Quando dice: io sono il Signore Dio tuo, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, dalla condizione di schiavitù, perciò non avrai altro Dio all'infuori di me, eccetera, eccetera. Tutto il discorso che fa è un discorso che tende prima di tutto a far prendere coscienza all'uomo di chi è l'uomo. Badate che questo è vero se lo leggete con attenzione nel Vangelo secondo San Giovanni. Quando Gesù afferma di essere la verità, non afferma di sé un principio teorico. Dice: se volete sapere chi siete, guardate me. Cioè, io sono la vostra verità. Bene? Quindi il problema è oggettivamente quello della imitazione. Lo stare di fronte a Dio permette all'uomo di approssimarsi sempre più a Lui nell'imitazione, realizzando così il disegno per cui è stato fatto. Occorre tenere presente questo fatto: Dio è il modello unico dell'uomo. Nella natura umana è iscritto lo statuto dell'imitazione di Dio, perché l'uomo possa essere se stesso, compiendosi nel tempo. Ma lo statuto dell'imitazione, come strumento, come strutturante l'identità umana, permane, notate, come essenzialmente iscritto nella natura umana, anche quando stoltamente o colpevolmente l'uomo sostituisca l'idolo a Dio. Qui viene fuori il discorso della vanità. Ora, l'idolo è un particolare della realtà incaricato dall'uomo, più o meno arbitrariamente o consapevolmente, di essere il senso della realtà stessa. Ma gli idoli hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni. Cioè, non mantengono quello che promettono. E pertanto il dinamismo connaturato all'uomo ha come esito il vuoto, il nulla. Come afferma il profeta Geremia: essi andarono dietro a ciò che è vano e divennero essi stessi vanità. Un'espressione in cui ritroviamo esplicitamente i termini visti in Kohelet, nel testo ebraico. Vaielehu, e andarono a Hare, dietro a Ha'evel, alla vanità, Vayechbalu, e divennero vani, e divennero vuoti. Bene? Come nella versione greca è poreuthesan, opiso ton mataion, kai e mataiothesan, divennero vuoti. E che forse più letteralmente potremmo tradurre: inseguirono la vanità e vaneggiarono, dove il verbo vaneggiare sta nella sua accezione classica di riuscir vano, restare senza effetto, fallire. Giungiamo a questo punto a toccare l'idea di vanità che Coelet propone. La vanità è in primo luogo l'idolo, cioè una realtà fatta bella e ammirevole dal Creatore, e che per la sua bellezza e mirabilità è posta come segno della bellezza del Creatore stesso. Tutti quanti gli inviti di Kohelet a fare quanto una serie di cose belle, no? Bene? Allora, sono segni, e che l'uomo fraintende scambiandola per Dio. Dice: però ricordati che è vano. Ma che non è in sé consistente, è vento che si dilegua come abbia espletato la propria funzione. Il rapporto delle realtà create con Dio e con l'uomo e la loro natura e funzione di segno è ben chiarito in un testo del Libro della Sapienza, la cui prima parola è significativamente, nel testo greco ovviamente, mataioi, stolti, vuoti, davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riuscirono a vedere colui che è, né, aderendo alle opere, riconobbero l'artefice, eccetera. Poi si dilunga su questo argomento. Ora, la vanità sta appunto in questo, che l'uomo, permanendo in lui lo statuto dell'imitazione del creatore per realizzare se stesso, baratta le creature per il creatore, cioè la vanità, cioè le realtà effimere periture, per l'essere, e finisce per diventare egli stesso vanità. Perché? Perché è strutturato per imitare Dio. Ma se baratta Dio per la cosa vana, diventa vano lui, non diventa ciò che deve diventare. Con questa chiave di lettura, credo, il testo può essere inteso, ma non più come una serie di considerazioni dettate da un pessimismo ironico, anche sarcastico certe volte. Come invece invito all'uomo a riconsiderare la propria identità destinata alla divinizzazione, non divinizzando alcun'altra realtà posta fra le sue mani, come a lui soggetta e come indizio e come segno della cura di colui che lo ha posto in essere, stabilendo il suo destino divino. Fine della trasmissione.
Qualche domanda?
Una o due al massimo, sì. 5-10 minuti, non di più.
Allora, intanto ringraziamo davvero sentitamente il professor Don Carlo Rusconi per questa compiuta sintesi che ci ha fornito questa sera, soprattutto dal punto di vista proprio dell'analisi anche linguistica, semantica, ermeneutica del testo, attraverso queste parole chiave. Indubbiamente, forse alcuni passaggi sono stati anche un po' complessi. Metteremo a disposizione entro qualche mese anche, raccoglieremo tutto questo itinerario anche in un volume, così come abbiamo fatto per le edizioni precedenti, così chi vuole può poi tornare su questi itinerari. Prima di concludere definitivamente, Don Carlo è disponibile ancora 5-10 minuti e poi dovrà andare via per qualche domanda. Quindi se ci sono 2-3 interventi, domande, osservazioni, riflessioni, le accogliamo con molto piacere.
Don Carlo, scusi, ieri De Benedetti diceva che nel Coelet Dio non c'è, tirava fuori Esodo 3,14 dandole la traduzione io sono colui che c'è, e diceva in Coelet Dio non c'è. Lei cosa ne pensa?
Se è necessario che ci sia la parola, se è necessario che ci sia la parola Dio, è vero che non c'è. Ma è altrettanto vero che i non dei, gli Awalim, sono demoliti uno per uno. Mi spiego? Il che vuol dire che se noi teniamo presente la coscienza antropologica che Coelet ha, evidentemente il suo testo è un invito a eliminare tutto ciò che impedisce il compimento dell'uomo. Bene? Io credo comunque che siccome ci troviamo di fronte ad un testo sapienziale, noi dobbiamo collocarlo nel quadro generale dei testi sapienziali e nei libri contemporanei. Va bene? Per questo, pur avendo preso la Genesi, però del libro della Genesi ho preso il passo più recente, il testo più recente, che è quello del primo capitolo, appunto, che è approssimativamente contemporaneo al Coelet. Cioè, ci collochiamo in un contesto di riflessione teologica che è quello sapienziale sacerdotale. Bene, e in questo contesto il libro del Coelet non ha un'assenza di Dio, no? invita piuttosto a sbarazzare tutti i paraventi che possono impedire di arrivarci. Rendo? Cioè tutte le cose vane. Invita ad usare tutte le cose del mondo, però ricordati che la tua realizzazione non dipende da quello. Chiaro? E questa questione, secondo me, parla del destino divino dell'uomo. Non esiste altra possibilità di compimento per l'uomo. La stessa ricerca della sapienza da parte di Coelet viene dichiarata vana a un certo punto, capite? Perché? Perché tutto non serve. Il cuore dell'uomo riposa solamente da una parte, perché è fatto per quello.
C'è un'altra domanda?
Grazie. Lei, Don Carlo, fa una correlazione temporale tra la trascrizione della Genesi, e quindi con vocaboli del tempo, con quella della stesura del Coelet. Ma la Genesi la possiamo anche ritenere una tradizione orale che risale a molti secoli prima. Come si può conciliare questi due aspetti?
Dunque, per quello che riguarda molte cose della Genesi, sono d'accordo. In realtà il primo capitolo è chiaramente di mano sacerdotale. Quindi non siamo in realtà di fronte a tradizioni antecedenti nel primo capitolo della Genesi, ma siamo di fronte alle riflessioni più recenti dei sacerdoti sulla Genesi stessa. Teniamo presente che prima di questa c'era stata solamente la riflessione deuteronomistica. I testi antecedenti sono probabilmente da attribuirsi addirittura in certi casi a memorie popolari, mi spiego? Ma il primo capitolo della Genesi e alcuni versetti in qua e in là in Genesi sono di mano inequivocabilmente sacerdotale. Direi, non so se la cosa possa interessarvi, ma che sono, non so se ricordate che i rimpatriati fecero la lettura della Torah di fronte al popolo, eccetera, e che si annota i sacerdoti facevano delle spiegazioni, eccetera, eccetera. Ora, verosimilmente questi testi di origine sacerdotale sono appunto queste spiegazioni che sono entrate a far parte del testo. Ma siamo al più presto nel V secolo, Fine V secolo. Quindi siamo in epoca decisamente post-esilica.
C'è un'ultima domanda? Prego.
Io volevo chiedere se poteva un attimo ritornare sul concetto che vi ha spiegato prima. Ho messo in loro l'eternità e non la nozione di eternità. Sì. In relazione quindi invece al concetto di vanità su cui in tutti questi 4 giorni abbiamo riflettuto, per cui vorrei cogliere bene questo significato. Grazie.
Il dire ha messo nel loro cuore la concezione di eternità, si tratta di un modo di pensare. Ha messo loro l'eternità è l'essere. È la definizione ontologica dell'uomo, per parlare il linguaggio occidentale. Ci siamo? Bene. Allora, tutto quanto quello che non serve alla realizzazione dell'uomo secondo il suo statuto fondativo, non è, mi spiego? È vanità. No? Allora, tutto questo serve all'uomo se l'uomo da questo riesce a risalire, libro della sapienza, a chi gli ha messo fra le mani certe cose e quindi a stare di fronte a colui che ha messo in lui l'eternità. Ma se proprio perché io sono fatto per imitare uno, per realizzare me stesso, se io imito gli dèi, cioè le cose vane, io sono destinato alla vanità, proprio perché sono stato fatto con l'eternità dentro, come imitazione di Dio. Non so se riesco a rendere l'idea. Cioè, sembra paradossale, ma non lo è. Chiaro? Cioè, nel libro della giungla, Mowgli è convinto di essere un lupo, fino a quando ha dei lupi intorno a sé. Chiaro? Solamente quando incontra degli esseri umani si accorge che è un uomo. Rendo l'idea? Ecco, allora, il punto veramente cruciale è che fino a quando io sto in mezzo ai lupi, non mi accorgo di essere un essere umano. Quando sto di fronte a Dio, sì. Mi spiego? Questo più o meno è il concetto. Per cui tutto viene definito vanità. E la cosa interessante è che nessuna cosa viene detta che è da buttare via, eh? Chiaro? Però dice, guarda però che tutto è vano, tutto è inutile. Che vuol dire? Il tuo destino non è quelle cose lì.
Bene, grazie davvero allora Don Carlo. E... chiedo solo un minuto. Ringraziamo ancora Don Carlo, chiedo solo un minuto, se mi consentite, per qualche osservazione finale, non ci sarà il brano musicale finale, vi chiedo solo un minuto, anzitutto per ringraziare tutti voi che con pazienza, con perseveranza avete seguito in modo davvero con grande disponibilità all'ascolto questo itinerario. Ringraziamo anche il museo che ci ha ospitato in questa bellissima sala e ringraziamo l'organizzazione della biblioteca del Festival del Mondo Antico che ha voluto inserire già da 4 anni questo segmento specifico sul versante biblico. Speriamo, e questa è anche la nostra motivazione, diciamo la motivazione della nostra presenza qui, cioè quella di poter aiutare in questo confronto con le culture antiche, a riscoprire il valore così importante della Bibbia come codice, come grande codice della cultura universale, così come lo ha definito William Blake, no? Il grande codice della cultura occidentale, ma più in generale della cultura universale. E questo tenendo conto anche della pluralità dei punti di vista, e proprio per questo in questi giorni abbiamo sentito approcci e diciamo così prospettive diverse di interpretazioni sul medesimo testo. Inoltre direi i testi biblici e quelli sapienziali sui quali stiamo lavorando in questi anni davvero ci mostrano l'interazione profonda con tutte le grandi culture, le grandi culture mesopotamiche, la cultura fenicia, la cultura greca, la cultura ebraica, tutte quelle culture che sono appunto alla base poi della nostra cultura. Per cui anche il testo del Coelet ci ha mostrato questo, anche nel rapporto direi quasi interdisciplinare, continuo, cioè il Coelet filosofo, il Coelet poeta, il Coelet letterato, il Coelet morale, eccetera, eccetera. Ecco, quindi riscoprire questa grande ricchezza dell'universo simbolico biblico. E nello stesso tempo, diciamo, sono stati anche molti gli autori con i quali che si sono confrontati sul Coelet. Abbiamo ricordato gli autori classici, autori medievali, abbiamo ricordato Montaigne, Pascal, Kierkegaard e tanti altri, Leopardi, eccetera. Io per concludere e dare anche un po' il senso di questo percorso fatto insieme, cioè il senso di questa lotta incessante del significato anche del testo, no? Siamo qui dopo 4 giorni, certamente appagati per quello che abbiamo scoperto, però per certi versi, almeno a me da questa sensazione, mi pare ancora di essere all'inizio. perché le domande non finiscono mai, no? A una domanda si unisce una nuova risposta e poi ancora una domanda, e questo è un testo delle domande per eccellenza. E allora è importante non scoraggiarsi e continuare a interrogare il testo. La Bibbia ci invita ad interrogare continuamente. E per concludere allora vorrei citare un'autrice che si è confrontata in modo dilemmatico e profondo con il Coelet. Mi riferisco a Simone Weil, una grande pensatrice del XX secolo, proveniente dalla radice ebraica, poi diventata cristiana, e un'autrice che a proposito del Coelet usa questa espressione, commenta così questo rapporto problematico tra Dio e Coelet, sul quale tanto abbiamo riflettuto in questi giorni. Dice: Dio e l'umanità sono come due amanti che hanno sbagliato il luogo dell'appuntamento. Tutti e due arrivano in anticipo sull'ora fissata, ma sono in due luoghi diversi e aspettano. Uno è in piedi, inchiodato sul posto per l'eternità dei tempi. L'altra, l'umanità, è distratta e impaziente. Guai se ti stanchi e se te ne vai. Ecco, io spero che ognuno di voi non si stanchi mai, aspetti e continui a cercare. Grazie a tutti voi e buona serata.